Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già inventata. Così scriveva il nostro Albert Einstein, che di natura e di invenzione se ne intendeva. D'altronde il termine invenzione, secondo la più pura accezione latina, significa trovare, scovare nella natura. Bisogna cioè guardarsi attorno e saper osservare per trovare ciò di cui si ha bisogno. Come ci spiega anche l'ospite di questa settimana, Renato Bruni, botanico, biologo e farmaceutico dell'Università di Parma.
Sì, io alla frase di Einstein affianco una frase che si racconta che Achille Castiglione, quindi uno dei guru del design, diceva ai suoi allievi, diceva loro di andare per prati e per boschi perché qualunque nuova idea era già nella natura e potevano partire da lì per sviluppare nuove idee, nuove invenzioni e nuovi oggetti di design nel suo caso specifico. E quindi sì, la natura sia nel passato, diciamo, recente, nel caso di Castiglione Einstein, sia nel passato più remoto che nella nostra attualità, soprattutto nella nostra attualità, è stata e ora diventa sempre di più un deposito in cui noi andiamo a pescare idee da sviluppare e da cercare di rendere più efficiente il nostro mondo in genere.
Idee di cui Renato Bruni dà conto in un blog ed ora anche in un libro omonimo, cioè Erba Volant, imparare l'innovazione dalle piante, in cui in pratica racconta come la vita vegetale sia molto più intelligente, affascinante e ingegnosa di quanto si immagini e ci conduce nel meraviglioso mondo della biomimetica. Ecco, intanto, che cos'è la biomimetica?
La biomimetica è una disciplina assolutamente trasversale, assolutamente interdisciplinare, che si propone di andare a ricercare basi di partenza per nuove invenzioni da utilizzare nel nostro mondo, nel mondo degli uomini, diciamo così. Ha in realtà diversi sinonimi, nel senso che si usa il termine biomimetica, è quello più comune, ma quello che i pochi puristi di questo argomento preferiscono è il termine design bioispirato. Questo perché biomimetica, anche da un punto di vista etimologico, riporta alla copia, mentre in realtà quello che si fa nella biomimetica è partire da un elemento presente in natura, da una funzione di una pianta o anche di un animale, e non copiarlo in maniera pedissequa, in maniera formale, ma partire da esso per evolvere, diciamo così, in questo caso da un punto di vista creativo, qualcosa di nuovo. Tutti gli elementi che noi prendiamo dalla natura e usiamo nella biomimetica vengono poi ottimizzati, vengono in qualche modo trasformati per essere adattati e resi più efficienti alle nostre esigenze di partenza. E questo, dicevo, avviene a livello assolutamente interdisciplinare, una cosa che ho cercato di tirar fuori nel libro, perché la biomimetica è un argomento che interessa gli ingegneri, interessa gli architetti, interessa chi si occupa di materiali, ma nelle sue versioni più moderne, più attuali, interessa anche chi si occupa di marketing, chi si interessa di alimenti e chi si interessa di farmaci, perché questa è una cosa che in genere si dimentica: tutta la farmacia moderna è di fatto, buona parte della farmacia moderna è di fatto una biomimetica di molecole che sono presenti in natura.
La biomimetica dunque si occupa di progettare e produrre materiali, oggetti, sistemi e strategie imitando e rielaborando processi naturali. Si ispira insomma alle soluzioni inventate nei millenni dalla natura ed invita a guardare ad essa non tanto come a un serbatoio di materie prime da sfruttare, quanto invece come a una fonte di saggezza, frutto di un numero infinito di prove e tentativi. E forse l'esempio più classico è quello del velcro, che è stato scoperto da un ingegnere svizzero, Georges de Mistral. Tutto ebbe inizio durante una passeggiata con il cane in un bosco. L'ingegnere, grande appassionato di caccia, vide che al pelo dell'animale erano rimaste attaccate delle piccole palline dalla forma particolare e si accorse della difficoltà e dell'impegno necessari per staccarle una ad una. Così, analizzandole al microscopio, scoprì che quelle palline, in realtà frutti di cardo alpino, avevano dei piccolissimi uncini elastici che si impigliavano ai peli del cane, creando un intreccio difficilmente districabile. Da lì ebbe l'intuizione e con l'aiuto di un fabbricante di nylon creò il velcro.
Un altro esempio a questo riguardo è dato dalle vernici che sono prodotte da un'azienda americana che imitano la superficie del loto. La foglia del loto, che è adattata a vivere in ambienti molto umidi deve cercare di rimanere sempre asciutta per evitare ristagni d'acqua, e sulla sua superficie ha, diciamo, un adattamento a livello nanoscopico che obbliga le goccioline d'acqua a rimanere sempre sferiche. Che cosa fa questa vernice ispirata al loto? Permette di evitare, ad esempio, che sulle superfici degli edifici, dei monumenti, si possa depositare smog o si possa depositare polvere, perché l'acqua piovana che cade scorre immediatamente e, scorrendo, le goccioline rotolando su questa superficie portano via lo sporco.
La natura è dunque all'avanguardia nell'offrire soluzioni efficaci, sostenibili e rivoluzionarie per il nostro futuro. Ecco perché da sempre viene vista dall'uomo come modello, misura e guida. Inesauribile fonte di ispirazione per il miglioramento delle tecnologie umane. E questo fin dai tempi di Leonardo da Vinci.
Noi copiamo, imitiamo la natura probabilmente da sempre, anche da prima di Leonardo da Vinci. E scrivendo il libro mi sono anche un po' incuriosito e appassionato a questa cosa, sono andato a cavare, andando indietro, scoprendo anche cose che fanno un po' sorridere se le osserviamo in un contesto come quello di cui stiamo parlando ora, di imitazione della natura, quindi anche di rispetto della natura. Perché ad esempio il primo brevetto che è stato rilasciato sul cemento armato, quindi su un'entità che di solito vediamo in contrapposizione alla natura e all'ambiente, è stato rilasciato a un giardiniere francese alla metà dell'Ottocento, il quale aveva il problema dei vasi che si rompevano in continuazione, e pare che, osservando la struttura di una pala di fico d'India con un reticolo che all'interno di essa permette alla pianta di avere una struttura elastica ma rigida, si sia ispirato appunto a questa struttura per costruire dei vasi che avessero un reticolo d'acciaio all'interno ricoperto di cemento, e abbia ottenuto su questo elemento il primo brevetto sul cemento armato. Un altro esempio di imitazione avvenuta nel passato è di tipo, anche qui, di tipo architettonico, e forse un po' più vicina a quello che vorremmo fosse sempre il rapporto tra l'uomo e la natura. Alla metà dell'Ottocento un architetto inglese che si chiamava Paxton si è ispirato alla ninfea regia, alla Vittoria Regia, la ninfea più grande che c'è, per costruire una enorme serra che fu l'edificio simbolo dell'Expo di Londra del 1870. Questo edificio si chiamava Crystal Palace, ora non esiste più, ma era un'enorme serra lunga più di 400 metri e alta diverse decine di metri, che ospitava alberi e altre piante tropicali, e per riuscire a produrre questo edificio con le tecnologie dell'epoca, Paxton si ispirò alla struttura delle nervature che nella ninfea regia permettevano alla foglia di reggere enormi quantità di peso.
Gli esempi da fare sarebbero ancora molti, d'altronde noi esseri umani non siamo i primi a costruire o i primi a produrre carta, a cercare di ottimizzare lo spazio o a sviluppare materiali impermeabili o a costruire case. La natura ha alle spalle quasi 4 miliardi di anni di ricerca e sviluppo, in confronto ai 200.000 da quando è apparso Homo sapiens. Certo, oggi l'uomo, grazie alle nuove tecnologie e in particolar modo alle nanotecnologie, dunque ai nuovi strumenti che permettono di indagare la materia su scale infinitamente piccole, può sfruttare meglio questi modelli che la natura ci fornisce anche in settori sensibili come quello medico e farmacologico. E Bruni, nel suo laboratorio, studia come imitare chimicamente le molecole vegetali per usi farmacologici.
Sì, in realtà la storia della chimica farmaceutica, anche se non viene quasi mai raccontato così, è una storia di biomimetica. Le molecole che noi usiamo e che incontriamo in farmacia, all'interno di farmaci, non mi sto in questo momento riferendo agli integratori alimentari o ai prodotti di uso erboristico, ma proprio a quelli di uso farmaceutico, è spessissimo una versione chimica della biomimetica. Si va a osservare all'interno di una pianta quali metaboliti secondari determinano una certa attività biologica nell'uomo, e questi vengono, come dicevo proprio in una delle prime domande, non copiati in maniera formale, ma vengono presi e utilizzati come stampo, come ispirazione, come modello di partenza per rielaborare la molecola e ottenere molecole che siano più efficienti o che siano dotate di minori effetti collaterali. A questo riguardo ci sono una marea di esempi. Si stima che attualmente tra i principi attivi venduti in farmacia circa la metà siano di ispirazione diretta o indiretta ottenuta dalla natura. L'esempio equivalente del velcro che si fa in questo campo è quello dell'aspirina, in cui si è partiti dall'acido salicilico presente nel salice e, osservando il comportamento che aveva nella pianta, è stata fatta una leggera modificazione chimica che ha permesso di avere un'efficacia molto maggiore.
Dunque è probabilmente nell'ambito medico e farmacologico che le scoperte sono più numerose e anche più sorprendenti, come il caso della selene, una pianta dalla longevità straordinaria, una sorta di araba fenice, con la differenza che al posto di risorgere dalle ceneri e dunque dal fuoco, essa risorge da un lunghissimo congelamento.
Sì, ma abbiamo scoperto che ci sono piante che riescono a sopravvivere molto a lungo e a resistere a condizioni molto rigide e molto critiche, e riescono ad esempio a tornare in vita, tra virgolette, dopo essere rimaste stazionarie, in stand-by, diciamo così, per centinaia e anche migliaia di anni. Si sta studiando in ambito medico il comportamento di organismi come la silene, ma come anche altre piante, penso ad esempio le cosiddette false rose di Gerico, che sono quelle piante che spesso si ricevono in regalo quelli che hanno un pollice non particolarmente verde. Sono delle piante che si possono disseccare completamente e poi, quando ricevono nuovamente acqua, riprendono a vivere, quindi vengono chiamate anche piante della resurrezione. Studiando queste piante si è scoperto che contengono grandissime quantità di uno zucchero che si chiama trealosio, che ha la capacità di vitrificare, di cristallizzare tutte le parti biologiche della pianta e mantenerle così come sono anche quando la pianta è completamente secca. Questo per la pianta dà ovviamente il vantaggio di poter resistere a lunghi periodi di siccità. A chi ha imitato questo tipo di struttura, l'uso del trealosio è stato particolarmente utile, ad esempio per poter mettere a punto dei vaccini o dei sistemi di conservazione di farmaci che permettono appunto la conservazione di materiale sensibile di uso medico-farmaceutico al di fuori della catena del freddo, quindi poter conservare a 35 gradi per molti mesi dei vaccini durante tutto il percorso della loro distribuzione. E questo non solo è un risparmio dal punto di vista energetico, non solo è un risparmio dal punto di vista ambientale, perché seppur piccolo permette di non dover spendere l'energia ed inquinare per quello che serve a conservare questi vaccini, ma permette anche con molta maggiore facilità di riuscire ad arrivare in zone estremamente remote a distribuire prodotti che altrimenti non sarebbero mai potuti arrivare.
Nel corso della storia del nostro pianeta, e si parla di centinaia di milioni di anni, le piante hanno davvero sviluppato moltissime strategie di sopravvivenza e riproduzione, e con esse anche molte soluzioni di adattamento ingegnose, come quelle che permettono loro di sfruttare al meglio e in maniera ecologica le energie, così come di depurare l'aria, in un modo in realtà ben più complesso ed efficiente di quanto ci si immagini di solito. E nel libro di Bruni ne troviamo illustrate molte, così come molte sono le curiosità. Tra queste ce n'è una che ci riguarda da vicino. Vi è infatti un capitolo che si intitola L'armata del coltellino svizzero.
Ho usato la metafora del coltellino svizzero per spiegare una cosa che avviene sempre in natura, cioè che qualunque struttura, che sia fisica o chimica, all'interno di un organismo vivente non assolve mai esclusivamente a una funzione sola, ma contemporaneamente assolve a più funzioni, ricopre più ruoli contemporaneamente. Nel capitolo l'esempio che ho usato è anche un po' legato alla stagione che stiamo vivendo ora. Le piante stanno iniziando a riprendere e molte delle piante che ripartono con l'attività primaverile hanno dei getti che sono rossastri, iniziano a produrre le prime gemme e il colore rosso, diciamo, è presente spesso nelle foglie di alcune piante. Gli antociani, le antocianine che determinano questa colorazione contemporaneamente svolgono più ruoli, che sono quello di evitare che le giovani foglie vengano viste dagli insetti che hanno una vista sintonizzata sul colore verde, che cercano il verde per trovare nutrimento, proteggono leggermente la pianta da eventuali ricadute del freddo perché aumentano la resistenza alle gelate, proteggono in parte la pianta da aggressioni batteriche perché hanno una debole ma pur presente azione di resistenza batterica e quindi, diciamo, sommano tra di loro più funzioni. Le applicazioni di biomimetica ideale dovrebbero seguire il principio del coltellino svizzero, cioè io trovo una nuova applicazione, quell'applicazione può risolvere contemporaneamente più esigenze da parte dell'uomo. Faccio un esempio pratico. Un'azienda americana ha messo in vendita un materiale, anche in questo caso, come nel caso del loto, repellente ai liquidi, solo che è contemporaneamente repellente sia ai liquidi lipofili, quindi all'olio, che all'acqua, ai liquidi idrofili. Questo materiale è ispirato alla superficie delle piante carnivore del genere Nepenthes, che sono quelle che formano dei tubi dentro i quali gli insetti devono scivolare nella pianta, servono a facilitare la caduta dell'insetto nella trappola. All'uomo possono servire contemporaneamente per costruire materiali tessili antimacchia, tuberie e altri materiali da utilizzare in ambito medico per evitare la formazione di coaguli, oppure ancora per rivestire materiali metallici e quindi ridurre il rischio che si possa sviluppare ruggine. Una singola invenzione con più applicazioni pratiche.
Insomma, possiamo dire che anche le piante sono multitasking, come le donne, insomma, non a caso la pianta è femmina.
È femmina, esatto, esatto.
Scherzi a parte, se si ha l'attenzione e l'umiltà di studiarle, le piante ci rivelano che la loro innovazione fa impallidire gli sforzi dei nostri designer e dei nostri ingegneri. Ma da dove deriva tutta questa loro ingegnosità? Ancora Renato Bruni.
Prima di spiegare bene da dove deriva questa ingegnosità, è necessario ricordarci che, ed è un elemento in realtà che forse abbiamo quasi innato, che le piante sono aliene rispetto agli animali, nel senso che l'evoluzione ha dato loro in dote una serie di caratteristiche che le rendono totalmente diverse da noi. Funzionano per alcuni aspetti secondo gli stessi meccanismi nostri, ma secondo altri in base a meccanismi che sono completamente diversi. Fanno cose assolutamente brillanti e che noi giustamente classifichiamo come assolutamente intelligenti, pur non avendo un sistema nervoso centrale. Un'altra delle cose che le rende completamente diverse rispetto a noi è un apparato escretore. Negli animali le sostanze chimiche e tutti i materiali che sono destinati a essere scartati dal nostro metabolismo vengono eliminati da un apparato escretore, nelle piante questo non c'è. E qualunque materiale del loro catabolismo, qualunque materiale di scarto della loro normale attività vitale, anziché essere eliminato, entra all'interno di un ciclo di riuso e di riciclo. E in questo senso, come dire, sono un po' il simbolo di quella che adesso si chiama blue economy, quindi di sistemi in cui qualunque materiale di scarto di un'attività umana dovrebbe idealmente diventare la materia prima per un'altra attività, in maniera tale da non avere mai rifiuti e idealmente inquinare meno. Le piante hanno sviluppato tutta una serie di adattamenti chimici, fisici e biologici anche in virtù di questa loro caratteristica.
E se c'è qualcuno che sul pianeta dovrebbe imparare a riciclare i rifiuti è proprio l'uomo, che anche in questo sta cercando di imparare dalle piante.
Un esempio pratico di come l'uomo sta cercando di copiare questa differenza tra noi e le piante. Esistono alcune città, come ad esempio la città di Kalundborg in Danimarca, nella quale la zona industriale che è stata costruita è costruita in base a quelli che vengono chiamati principi della simbiosi industriale, che sostanzialmente mima, è una biomimetica di quello che ho appena raccontato. In questa zona industriale qualunque fabbrica produce un materiale di scarto che diventa la materia prima di un'altra azienda, la quale produce un materiale di scarto o produce, diciamo, calore che andrebbe dissipato, che diventa un qualcosa che torna utile per un'altra azienda ancora. In questa maniera la quantità di rifiuti e la quantità di energia che viene prodotta all'interno di tutto il sistema industriale trova un nuovo uso, un nuovo riciclo, minimizzando quello che è poi l'impatto anche ambientale che questo tipo di struttura ha.
E speriamo che questi, per ora pochi esempi, possano innescare un circolo virtuoso e che l'uomo possa imparare dalle piante anche la capacità di trasformare quelli che sono dei difetti o dei limiti, come per le piante il fatto di non potersi spostare o di non poter eliminare i rifiuti, in soluzioni geniali e soprattutto estremamente efficienti, insomma, in opportunità di strategia. Le cose che possiamo imparare dalle piante sono così tante che ora si studiano anche nello spazio, dove sono riusciti a far fiorire delle zinnie, i primi fiori coltivati in orbita.
Sì, alcuni astronauti americani sono riusciti a far fiorire delle zinnie nello spazio. In realtà, anche se a livello giornalistico comune questa notizia è stata presentata come la prima volta, in realtà alcuni cosmonauti russi erano riusciti in passato a riuscire a far fiorire delle piante. Erano piante con dei fiori molto meno gradevoli della zinnia e all'epoca non c'erano, diciamo, macchine fotografiche e la possibilità di condividere le immagini in tempi veloci, però diciamo c'erano riusciti anche loro. Perché vengono fatte queste operazioni? Perché quest'anno sono fiorite le zinnie e pare che l'anno prossimo si cercherà di coltivare un pomodoro nello spazio. E già hanno fatto l'insalata quest'estate, è anche un'altra cosa che hanno già fatto, ce la sono anche mangiata sulla stazione spaziale. Beh, questo per due motivi. Uno, il rapporto tra uomo e pianta, è vero che le vediamo come aliene, ma sono un elemento fondamentale per la nostra esistenza, non solo perché depurano l'aria, non solo perché sono belle, ma anche perché ne abbiamo bisogno per fini alimentari. E quindi coltivare piante nello spazio viene fatto anche in vista di aver bisogno di coltivarle per missioni spaziali molto più lunghe. Il secondo motivo è che coltivare, far fiorire, far fruttificare, far crescere una pianta nello spazio ci permette di capire anche meglio come funzionano le piante sulla Terra. Faccio un esempio pratico. Una delle cose che si è scoperte facendo questi esperimenti sulle stazioni spaziali è che il comportamento delle radici cambia tra quello che avviene sulla Terra e quello che avviene nello spazio. La logica con cui la radice esplora il terreno sulla Terra o in assenza di gravità è diversa. E gli adattamenti che la pianta mette in atto nello spazio sono diversi rispetto a quelli che mette in atto sulla Terra. Questo permette di capire un po' meglio anche quali sono le cose migliori da fare per coltivare le piante da noi sulla Terra. C'è un altro motivo per cui vengono fatti questi esperimenti, è che non si dimentica che le piante sono state in realtà i primi organismi a colonizzare e a rendere abitabile questo pianeta. Se le piante non avessero colonizzato la terraferma, non avessero aumentato la quantità di ossigeno nell'atmosfera, noi probabilmente non vivremmo qui. E chissà che in futuro questa azione, diciamo così, di terraforming, così come viene chiamata tecnicamente, non ci possa servire per rendere più abitabili altre strutture nello spazio.
Sorpresa! Passeranno 4 anni prima che la prossima missione mi raggiunga. E questo habitat è progettato per 31 giorni. Mi serve acqua per coltivare cibo su un pianeta dove non cresce niente. Facciamo un po' di conti, ho sufficiente cibo per 50 giorni. Dunque, dovrò usare le mie conoscenze scientifiche per uscirne vivo.
È a 80 milioni di chilometri da casa, è totalmente solo, che starà pensando?
Sono il più grande botanico su questo pianeta.
Dunque le patate coltivate da Matt Damon su Marte nel recente bel film The Martian non sono così fantascientifiche, Renato Bruni?
No, assolutamente. Tant'è vero che sono in corso degli esperimenti, questa volta sulla Terra, negli Stati Uniti, ma anche in altre parti del mondo, in cui si utilizzano dei macchinari da laboratorio che si chiamano fitotroni, all'interno dei quali vengono riprodotti le condizioni spaziali, per cui le piante vengono coltivate sulla Terra, utilizzando un terreno che assomiglia al terreno lunare o al terreno marziano, replicando le stesse condizioni, in maniera tale da vedere se effettivamente quello che viene raccontato in maniera abbastanza verosimile nel film The Martian è ripetibile anche praticamente, qualora riuscissimo ad arrivarci davvero e non soltanto nella finzione cinematografica.
Pianeta Terra o pianeta Marte, l'importante è che si continuino a studiare consapevolmente e approfonditamente i processi biologici e biomeccanici delle piante, della natura, che rimane la miglior designer dell'universo. E un po' più di rispetto e di umiltà da parte dell'uomo sarebbe proficuo per tutti. Grazie a Federico Stevan, che ha curato la parte tecnica di questo giardino che ha ospitato e con molto piacere le piante e la loro ingegnosità. Da Clara Caverzasio, un caro saluto e buona scienza a tutti.